questo dalla sezione AB di Legnano per fare un po' il punto sulla situazione di Legnano in quei periodi.
Lo scorso anno abbiamo ricordato Legnano, che è diventata città 90 anni fa. Un personaggio famoso era venuto il 5 ottobre del 1924 a portarci la regia patente di città. E c'era una gran folla che era lì a festeggiare per prima cosa Legnano stessa, perché Legnano era diventata città, ma era diventata veramente grande, aveva tante fabbriche, tante scuole, era diventata veramente importante al di là della regia patente. E poi questa folla era venuta a festeggiare il cavalier Bernocchi, che proprio in quell'occasione aveva donato alla città la scuola Bernocchi, che esiste ancora adesso, che è ancora un fiore all'occhiello di Legnano. E aveva scoperto il cavalier Bernocchi una lapide in onore dei caduti delle sue tessiture a causa della guerra del 1518. E ricordiamo che a Legnano per la guerra del 1518 sono morti più di 400 militari, quasi tutti soldati, quasi tutti infanteria. Ma la folla festeggiò, oltre a Bernocchi e al sindaco Fabio Vignatti, anche il personaggio famoso, cioè il cavalier Benito Mussolini. Accanto a lui, sul palco, vediamo le camicie nere di Legnano. Passano 10 anni e il 4 ottobre del 1934 la folla legnanese festeggia nuovamente Mussolini in piazza Alberto I, cioè piazza San Magno, su di un palco con una turbina della Franco Tosi. Questa foto ritrae legnanese della Franco Tosi alla manifestazione fascista. Ecco qui alcune camicie nere legnanesi. Il fascio di Legnano non molla. E a scuola, questo è il quaderno di una bimba di quinta elementare delle scuole Manzini dell'anno 1939-40. Già dalla copertina si capisce cosa si insegnava. E se poi apriamo il quaderno, scopriamo gli argomenti di studio: commemorazioni e cultura fascista. A scuola si insegnava di mettere questo, Figli della Lupa, e poi Balilla, Piccolo piccolo italiano, avanguardista, giovane fascista. E quindi non era il solito Legnano vedere situazioni come queste, protagonisti piccoli o piccolissimi legnanesi. Ma allora a Legnano c'erano solo fascisti? Se facciamo un giro per Legnano e vediamo le targhe delle strade, questi sono nomi sotto i quali bisognerebbe scrivere partigiano, o forse patriota, o forse martire, amante della libertà. Questa targa ricorda la brutale uccisione di un giovane sindacalista, Giovanni Navarro, ad opera dei fascisti. Eravamo nel 1922 e al suo funerale era presente anche Mauro Veneconi. Mauro e il fratello Carlo si iscrissero giovanissimi al Partito Socialista e passarono subito, appena nato il Partito Comunista, a quello comunista, coinvolgendo diversi legnanesi. Vennero di conseguenza presi di mira dai fascisti ed entrambi passarono anni tra carcere e confino. Carlo, confinato con Fiorito, e Mauro a Estonia Marina. E poi carcerazioni preventive, quando erano a Legnano e c'era qualche personaggio famoso che passava per le nostre città. Ad esempio, quando venne Mussolini nel 1934, la polizia arrestò Carlo Veneconi, falegname. I carabinieri, per non sbagliare, fosse sbagliando, arrestarono il mio bisnonno, che si chiamava Carlo Veneconi e faceva falegname, ma non c'entrava assolutamente niente i carabinieri. E non so per precauzione o per sbaglio, però era sempre un carro dei Negoni, quindi pericoloso. Ma a caso avevano altri due fratelli, cioè Pierino, che era stato anche lui incarcerato per motivi politici, e Guido, che era il piccolino di famiglia e che all'armistizio l'8 settembre del 43 si trovava sotto le armi. Sono riusciti, dopo l'8 settembre, tutte e quattro a rientrare a Legnano e sono stati fin dagli inizi l'arma di resistenza, non solo a Legnano, ma anche in tutta la Valdelona, e quindi non è un caso che siano citati nella mostra, li vedete nel pannello numero 6. A Legnano i Veregoni avevano raccolto attorno a sé parecchi giovani, tra cui, per esempio, questi sono solo alcuni, Alcolini, Altrespe, Ernesto Macchi, Lino Garavaglia, Renzo Legnati, Bruno Lonati e tanti altri, e Giovanni Grandazzi, che è stato il plenipotenziario per il CRN qua di Legnano, formando il gruppo di punta di quello che prenderà il nome di 101ª Brigata Garibaldi SAP Giovanni Novara. SAP, cioè Squadra di Azione Patriottica, che era legata alle fabbriche. Alla 101ª apparteneva anche la giovanissima partigiana che abbiamo citato prima, cioè Piera Cattani. Piera aveva 16 anni, nonostante la sua età era stata incaricata di recuperare la stampa clandestina a Milano. Ma non solo, era stata nominata anche la responsabile della distribuzione della stampa stessa nelle fabbriche e della coordinazione degli scioperi che venivano qua in città. Uno di questi scioperi ha avuto un esito tragico. Il 5 gennaio del 44, alla Francotosi, i fascisti in mattinata hanno cercato di far cessare uno sciopero. Non ci sono riusciti, hanno coinvolto i tedeschi, che da Milano sono partiti sprombattuto, sono arrivati in città e non hanno trovato nessun sciopero. Non solo, non hanno trovato nessuna fabbrica metalmeccanica che si chiamasse Francotosi. Quindi hanno richiamato in sede, si sono informati e hanno scoperto che loro erano andati a Melegnano. Quindi prendono, arrivano di corsa qua a Legnano, inferociti. Il comandante Zimmermann ha fatto schierare sui uomini con le mitragliatrici, ha fatto sparare sopra la testa degli operai, messi al muro un centinaio di operai, un'ottantina li hanno presi caricati sui camion che erano lì fuori dalla stazione e li hanno portati a Milano, a San Vittore. Nei giorni seguenti, man mano, sono stati rilasciati tutti, tranne 8, che sono stati inviati nell'area di Mauthausen. A marzo del 44, un altro sciopero alla Tosi ha portato a Mauthausen altri 7 uomini. Ne tornerà vivo uno solo, che oltretutto poco dopo si è suicidato. E questa immagine la trovate nel pannello che parla degli scioperi, perché Legnano è stato un esempio importante, però ce ne sono stati tanti altri di fatti del genere qua in zona. E gli operai, sapendo quello che era successo, comunque non si sono tirati indietro. Una ricerca che è stata effettuata 3 anni fa dall'Ambito Legnano sui deportati politici dell'Alto Milanese ha evidenziato che i deportati di Legnano, di città Legnano proprio, sono stati 35. Tra essi c'erano operai, c'erano partigiani, ad esempio Candido Poli, che è riuscito miracolosamente a sopravvivere a 13 mesi nel lager di Dachau-Bernau. C'era l'ingegner Cima della Tosi, Don Mauro Bonzi, che è stato inviato a Dachau e che è tornato vivo, ma minato nella salute e è morto pochi anni dopo. In questa ricerca dell'AMPI si può notare come la percentuale di deceduti sia superiore a quella nazionale e come l'età dei deportati dell'alto milanese in genere presenti due picchi. Uno attorno ai 35-45 anni e uno attorno ai 20 anni. Quindi il vecchio e il nuovo antifascismo. Chi aveva anni di prigione alle spalle i ragazzi che erano andati in guerra, che erano sfuggiti ai rastrellamenti che avrebbero rinchiusi negli Stalag, nei lager d'Oltrappe, gli internati militari italiani. E i bianchi legnanesi, con il loro rifiuto alla collaborazione, hanno costituito quella che Alessandro Natta definisce l'altra resistenza. Chi tra i militari ventenni di Legnano è riuscito a rientrare ha dovuto fare una scelta. Allora, o con la Repubblica di Salò, o cioè i fascisti, o nascosto da qualche parte, chi ci riusciva, oppure con i partigiani. E anche in questo caso con i partigiani doveva scegliere se andare in montagna o rimanere in città, cosa che era molto più pericolosa. E un'altra scelta, tra i partigiani rossi o tra quelli azzurri. Cosa significa questo? Abbiamo visto che Legnano e Benigoni avevano costituito la 101ª Brigata Garibaldi. Questa era l'impronta comunista. Al collo, diciamo così, in battaglia, avevano come distintivo un fazzoletto rosso. Però Legnano operava anche una resistenza di impronta cattolica, che aveva come distintivi fazzoletti azzurri, e che ruotava attorno agli oratori, in particolare a quello di San Magno, con delle regolari riunioni tenute dal Monsignor Vigilio Cappelletti, l'oratorio San Bernardino, o quello dei Santi Martiri, con il coadditore Don Francesco Cavallini, che pagherà con il carcere a San Vittore a Milano l'essersi imposto per celebrare il funerale di questi due ragazzi, che erano due giovani partigiani uccisi al ponte di San Bernardino con uno scontro con forze fasciste preponderanti. Oppure la resistenza cattolica ruotava attorno all'oratorio di San Domenico, abbiamo sentito una bellissima canzone prima cantata dai Numantini. L'oratorio di San Domenico, e in particolare Don Carlo Riva, che rappresentava la DC nella CLN legnanese. La resistenza cattolica aveva convinzioni, metodi diversi da quelli dei comunisti, tendeva ad evitare scontri a fuoco e si limitava in genere a far fuggire gli ebrei. Ora Legnano e ebrei non ci erano. Però a Legnano le suore canustiane della Barbara Merzi, o Casa Migazzi, come preferite chiamarla, hanno contribuito nascondendo gli apparecchi, passavano di qua e venivano portati verso il confine, verso la Svizzera. La resistenza cattolica indirizzava i remitenti alla leva verso le formazioni partigiane di montagna, come è accaduto per esempio per Giuseppe Bollini, che era un giovane operaio che è stato inviato su suggerimento di Don Carlo Riva ad una formazione della Val Grande, solo che c'è stato un problema: quando è arrivato lì è saltato l'aggancio perché c'era la presenza dei tedeschi, e quindi è stato accolto in una formazione garibaldina comunista che lo soprannominava il clericale. Giuseppe non è stato fortunato. Giuseppe è stato catturato con altri ed è stato fucilato per rappresaglia a Trafiume di Cannobio. La resistenza cattolica, in particolare anche quella legnanese, recuperava le armi libere per i partigiani di montagna, e le armi venivano nascoste nel sottotetto della cappellina dell'oratorio di San Domenico, in attesa di mandarle verso i partigiani di montagna oppure di utilizzarle per l'insurrezione finale. E una prova delle armi, dell'esistenza di queste armi nella cappellina, si ha nella dedica che Don Carlo ha scritto sul messale regalato dopo la guerra alla cappellina. Alla chiesetta dell'oratorio maschile, nell'annuale ricorrenza dell'insurrezione del 25 aprile, ricordando le intrepide giornate della vigilia e i primi inizi che essa vide e protesse col suo religioso silenzio. Resistenza cattolica e Brigata Garibaldi a Legnano hanno collaborato fin dall'inizio. Scrive Anacleto Tenconi, novembre 1943. Ricordo una lontana sera in quel periodo, una sera nebbiosa, oscura, in cui ci troviamo io, il ragioniere neutrale Frascoli, Guido Benigoni e Arturo Fusetti, nei pressi della immagine religiosa, la cosiddetta Madonna Mora, sita sulla casa Marinoni in angolo tra la via Lega e via Alberto de Giussano. Fu così che incominciò il movimento clandestino a Legnano. Era novembre del 43, quindi è iniziato subito. E hanno continuato insieme fino alle giornate del 24, 25, 26 aprile, con le Rosse Garibaldi e l'Azzurra Brigata Carroccio, comandata da Alberto Tagliaferri e dal tenente Angelo, a combattere insieme fianco a fianco. Parlo di brigate Garibaldi al plurale, perché a Legnano non c'era solo la 101esima SAP che era legata alle fabbriche. Verso la fine del 44 la 101esima aveva raggiunto 700 persone, era quindi troppo numerosa ed è stata scissa in due gruppi, più o meno di 350 membri ciascuno. Il gruppo creato dallo scorporo aveva preso il nome di 182esima Brigata Garibaldi SAP Mauro Venegoni. Perché quel nome? Mauro Venegoni. In genere si dava il nome delle formazioni a un partigiano che era caduto. Infatti Mauro era morto, non in combattimento. Mauro, braccato dai tedeschi, dai fascisti, si era spostato a Milano, ma il suo recapito di Corso Buenos Aires 1 è stato scoperto. E quindi cosa ha fatto? Mauro ha cercato di tornare verso Legnano e verso la Valle Luona, dove aveva tanti amici. Però è stato catturato e aveva documenti falsi. L'hanno portato a Busto, Busto Sixio, però intanto lo stavano già torturando per cercare di estorcergli informazioni generiche. Uno ha capito che lui era quel Mauro Venegoni che cercavano da tempo ed è stata la fine per lui. Mauro non ha parlato, è stato orrendamente torturato e nella notte tra il 30 e il 31 di ottobre è stato scaraventato da un'auto sulla strada di Cassano Magnago, dove c'è questo monumento che lo ricorda. Ed è stato finito con due colpi di pistola alla nuca. E anche i fratelli erano stati catturati. Carlo, in precedenza, era riuscito a fuggire dall'area di Bolzano Gres e è stato mandato dal CLN a Genova a organizzare le SAP. Guido, più volte catturato, a momenti lo fucilavano a Legnano, però siccome era appena morto il fratello Mauro, hanno avuto paura di quelli che dovevano sparare, hanno avuto un'esecuzione, hanno avuto il coraggio di sparare e in seguito è riuscito a fuggire e ha continuato la sua lotta nel Cuneese. Pierino, dopo 10 giorni di terribili torture nella famigerata caserma della Monte di Via Novella a Milano, è stato mandato nel campo di lavoro di Igdorf in Germania. Pierino è riuscito a scappare. Scappavano tutti con la famiglia, è riuscito a scappare anche Pierino, pochi giorni prima della fine della guerra, ed è tornato in Italia a piedi. Tra altre cose sembra impossibile, sembra un film, però Pierino e Guido si sono trovati a Verona. Pierino stava tornando a piedi, Guido stava andando in auto verso la Germania proprio per cercare lui. Se i nazifascisti vignanesi pensavano che dopo la morte di Mauro Venegoni l'esistenza a Legnano fosse finita, si sbagliava. La risposta vignanese è arrivata pochi giorni dopo, il 4 novembre, con l'attentato di Navitardo all'Albergo Mantegazza, vicino alla stazione di Legnano, che è stato ideato, realizzato e portato a termine dal comandante della 101esima Brigata Garibaldi GAP, Samuele Turconi, con la presenza del comandante della 101esima SAP Costa Negri, che dicono assomigliasse a Charles Bronson. E ovviamente il benestare del CLN di Milano. Chi era Samuele Turconi? Cosa significa 101esima GAP? Samuele aveva 20 anni e mezzo, era bersagliere, artificiere, era riuscito a scappare dopo l'armistizio da Folgaria e tornare a piedi a Legnano. E aveva avuto degli scontri con i fratelli Montagnoli, i capi dei fascisti, scontri verbali con dei fascisti lignanesi, ed è stato costretto a fuggire. È stato contattato da Guido Venegoni, che aveva saputo delle sue idee antifasciste e del suo valore, e Guido gli ha proposto di prendere il comando di un gruppo di Gorla Maggiore, e della Cascina Nozzofame. Ed è nata così la 101ª Brigata Garibaldi, GAP, Giovanni Novara, di Gorla Maggiore e Nozzofame. Il suo vicecomandante era Giuseppe Rossato, che in seguito verrà catturato su dell'azione, come quasi tutti, torturato al circolo di Fiore, incarcerato e infine fucilato al campo giuriato di Milano. GAP significa Gruppo di Azione Patriottica, cioè quelli che vivono in clandestinità e che si occupano delle azioni armate più rischiose, che effettuano, per esempio in tutta la Valle Lona, disarmi, deragliamenti di treni, ad esempio è famoso quello di Legnano, sequestri di armi e viveri, ad esempio è famoso il sequestro di 4-5 quintali di burro alla centrale del latte qua di Legnano, e per l'appunto attentati. E la 101ª GAP è il gruppo che nelle cronache garibaldine risulta il più attivo, il più audace e meglio armato perlomeno di tutta la Lombardia. Tanto che a fine novembre del 1944 Samuele Turconi è stato richiesto in prestito tramite il CLN dalla Volante Servadei, una delle formazioni di Moscatelli del Piemonte, perché era la persona migliore che loro conoscevano e doveva svolgere un'azione difficile e delicata. È andata male. Una delazione ha portato l'11 dicembre all'arresto di 4 partigiani, di cui uno ferito e morto durante il trasporto. E Samuele Turconi, nonostante documenti falsi, durante le torture dei fascisti, purtroppo è stato riconosciuto da un fascista legnanese. E quindi la situazione è peggiorata. Incarcerato a Varese è stato torturato tutte le notti dai tedeschi per 8-12 ore filate, dal 12 dicembre all'alba del giorno di Natale. Non ha parlato. Da Varese è stato tradotto a San Vittore, a Milano, condannato a morte per fucilazione, è riuscito a fuggire, l'hanno fatto fuggire il 24 di aprile, giusto in tempo per rientrare a Legnano a piedi e unirsi ai combattimenti dell'insurrezione. E non era la prima volta che Samuele Turconi veniva catturato, infatti il 21 giugno del 1944 una delazione aveva colto di sorpresa una quindicina di partigiani della GAP alla Cascina Nozzofame. C'era stata una battaglia che dalle 9 di sera era continuata fino all'alba, nonostante la sproporzione delle forze, perché 15 partigiani erano stati attaccati da 250-300 fascisti. Samuele Turconi era stato gravemente ferito 2 volte alle gambe e quindi non era più in grado di muoversi. E di fronte alla minaccia di incendiare la cascina e di fucilare gli abitanti ammassati contro la chiesetta, all'alba Samuele si è arreso. È stato condotto moribondo a questo arsizio. Il comandante dei carabinieri non ha voluto tenerlo in prigione e quindi i fascisti sono stati costretti a portarlo in ospedale. Lì lo hanno operato d'urgenza e l'hanno salvato per un soffio. È stato interrogato, torturato, anche lì in ospedale, non ha parlato. A un certo punto lo avrebbero dovuto fucilare all'alba del 14 luglio. La sera prima, alle 10 di sera, un comando armato con Mauro Guido Venegoni è penetrato in ospedale e l'ha portato in salvo. E alla sua fuga ha contribuito anche la giovane Piera Cattani, che si è introdotta in ospedale per dargli le indicazioni, per dirgli che avrebbero tentato di salvarlo. Si è finta la sua fidanzata e abbracciandolo gli ha passato con un bacio un bussolotto in bocca. Piera, in l'occasione è stata picchiata, tanto che Samuele pensava che l'avessero ammazzata col calcio del fucile. L'hanno presa per i capelli, l'hanno buttata fuori, quindi è stata abbastanza traumatizzata, aveva 16 anni e mezzo, 17 anni. Beh, da quella volta Piera ha cominciato un altro tipo di lavoro nella resistenza. La fidanzata. Lei andava in giro per ospedali, per tutta la Valle Lona, a fare la fidanzata. puntata di personaggi che lei non aveva mai visto, per indicargli che cosa era stato concordato con medici e infermieri. Medici, infermieri, suore, tutti hanno lavorato in assistenza. Farmacisti. Lo scorso anno il capo dei partigiani al cimitero Lampi ha scoperto un cibo, ricordo, di due sacerdoti che abbiamo nominato prima, Don Francesco Cavallini e Don Carlo Riva, e anche di un farmacista, il farmacista della stazione, il dottor Enzo Tornadù, che ha curato tanti partigiani di nascosto, tra cui anche Samuele Cucconi quando l'hanno fatto scappare dall'ospedale di Busto, e ha fornito vende medicinali anche ai partigiani di montagna tramite, tra l'altro, Piera Pattani, che fungeva la staffetta. E oltre a Piera anche altre donne hanno collaborato, Angela Logisi, la Lovati, nascondevano in casa e curavano i partigiani. E poi c'era una serie infinita di donne che distribuivano la stampa nelle fabbriche. E Piera ha voluto ricordarle tutte. Ed è stato l'unico motivo per cui ha accettato l'onorificenza che l'ha voluto dare il sindaco di Legnano, che l'ha voluto dare la città di Legnano. L'ha accettato esclusivamente perché voleva onorare, con questa onorificenza data a lei, tutte quelle donne che hanno collaborato. E non scordiamo che oltretutto Piera, tra le altre cose, ha anche lavorato nella Rodense con Giovanni Pesce, il famoso visone, ed è stata nella Legnanese anche la più preziosa collaboratrice di Pino Cozzi, il comandante da novembre del 1944 della 100esima e della 182esima Brigata Garibaldi. Ci sono donne come Francesca Mainini, che era staffetta di collegamento col CLN di Milano e collaboratrice di Samuele Turconi, anche per gli attentati della GAP. La casa di Francesca, che abitava di fianco alla caserma dei Carabinieri, via di Mille, Samuele armava le bombe. Ed è stata proprio Francesca, insieme ad Alba Nolanti, a portare le bombe vicino all'albergo Mantegazza, per Samuele e per il Costa. Anche gli industriali hanno collaborato. Sul rendiconto economico delle brigate tenuto da Carlo Benegoni ci sono alcune voci di entrata. Queste sono le elargizioni degli industriali legnanesi. E anche i piccoli hanno collaborato, portando messaggi o vendendo contenuti di stampa clandestina inviati su biciclette che erano più grandi di loro. Tutto questo è stato fatto senza nulla aspettarsi né pretendere in cambio.
Ecco, vediamoci da quella sola. Che se non c'era il popolo che aiutava i partigiani, i tedeschi ci bruciavano in 24 ore.
Perché con piccole cose si facevano delle cose grosse.
Non si poteva dire lo faccio per me, lo faccio per te, e per tutto il mondo intero.
Calamandrei suggerisce, se si vuole andare in pellegrinaggio dove è nata la Costituzione, di andare sui monti, nelle carceri, nei lager dove sono caduti i partigiani. Noi di Legnano non abbiamo bisogno di andare sui monti. Ci sono tanti posti in cui regniamo dove soffermarci e pensare e magari dire non tanto una preghiera ma un grazie a chi ci ha regalato la Costituzione e la libertà, un regalo fatto, come dice Francesca, per tutto il mondo intero. Se volete sapere di più, io qui ho preparato un elenco di libri, di DVD, che potete trovare in Biblioteca Legnano, Biblioteca Castellanza. Il DVD tramite il sito dell'Ampi o su YouTube lo trovate integralmente con quello che avete sentito di Samuele, di Francesca e le interviste a tanti altri partigiani legnanesi. È un modo anche questo per dire loro grazie.